Gli specchi non pensano, ma riflettono. E questo è un Vangelo a specchio, che riflette e fa riflettere, perché è uno di quei grandi Vangeli che ci dà la possibilità di vederci noi dentro quello che accade e ci aiuta a riflettere fortemente sulle nostre relazioni, perché il cuore della nostra vita sta tutto lì, che diventa sempre l'occasione, a volte pericolosissima nella nostra esistenza, ma a volte meravigliosa, perché sono le relazioni tra noi che ci tengono in vita, e a volte però diventano anche l'ostacolo, la croce, il dolore, le nostre relazioni. E mi piace da morire questo brano del Vangelo, perché è un Vangelo appunto a specchio, e mi piacerebbe leggerlo con voi così. Perché a volte si pensa che Gesù, essendo Dio, non abbia avuto mai problemi relazionali. E invece io penso che sia stato uno di quelli che ne ha avuti parecchi di problemi relazionali. Cioè con le persone, Gesù ne ha avuti parecchi di problemi. Non stava simpatico a tutti, non piaceva a tutti Gesù. C'era addirittura chi stava lì a preparargli la morte. E comunque quello che diceva non a tutti piaceva, ce n'era qualcuno che gli piaceva, ad altri addirittura facevano finta che gli piaceva quello che Gesù faceva e diceva, ma in realtà poi combinavano degli ostacoli e dei guai verso Gesù. Insomma, Gesù non ha avuto vita facile nelle relazioni, ed è come noi, ed è meraviglioso saperlo, perché io a volte quando vivo dei momenti di relazioni con le persone complicate e difficili, penso a lui e dico: Gesù anche le ha vissute ed ha trovato anche il modo a volte di uscirne fuori da quelle situazioni più complicate, più oppresse e più anche difficili. E questa pagina di Vangelo è una di queste, che ci dà la possibilità di vederci noi dentro, ma in qualche modo ci dà anche la possibilità di comprendere come sciogliere alcuni nodi relazionali. È stupendo come inizia questo brano, perché ci fa capire come andrà a finire tutta la storia. Si riuniscono i sacerdoti, i farisei, fanno consiglio per far fuori Gesù. Lo dice chiaramente. Loro non si vedono per ascoltare, per accogliere quello che Gesù fa e dice, ma si vedono tra loro, preparano proprio una strategia per distruggerlo, per farlo cadere in fallo, così dice il Vangelo. E quante volte si vive anche noi questo tipo di relazioni, che ci sono persone che in qualche modo anche si radunano e si raggruppano per far fuori una persona, per fargli del male, per in qualche modo stare lì a trovare quell'occasione per farlo cadere. Ed è un po' quello che generalmente anche nel nostro mondo umano accade. Quante volte dei gruppi di persone si possono mettere insieme e nascono a vivere contro qualcuno, contro qualcosa. Funziona così. La logica di Dio è esattamente l'opposto. Se un gruppo di persone si riunisce, se un gruppo di amici, di fratelli o comunque di gente si riunisce, nella logica di Dio è per stare con gli altri. Ma ci sono gruppi e ci sono mentalità e ci sono esperienze, anche quando ci sono noi uomini, che ci si mette insieme per far fuori qualcuno, per andare contro qualcuno. Ma chi nasce per andare contro qualcuno è già morto in partenza, perché chi fa una strategia di male contro anche una persona, ma anche una sola persona, se vuole fare del male a un'altra persona per andargli contro, è già morta in sé quella persona, perché tutto ciò che nasce contro è destinato a morire, tutto ciò che nasce con è destinato a vivere e campare, anche nella nostra mente, anche nelle nostre scelte. Se scegliamo per andare contro qualcuno, se scegliamo e decidiamo di fare delle cose, degli atteggiamenti per andare contro mio marito, contro mia moglie, contro i miei figli, contro quell'amico, contro quella persona, sappi che già hai perso, perché chi nasce un'idea contro è già morta, ci metterà forse del tempo, ma la verità e anche la libertà della vita prenderà il sopravvento. Allora questo mi piace, perché a volte dovremmo sfatare dentro di noi e distruggere quei pensieri che invece nascono contro qualcuno. Non si può essere contro. Tutto ciò che è contro qualcosa o contro qualcuno è destinato a morire. La logica di Dio è con qualcuno, è insieme a qualcuno, è un pensiero con qualcuno, per aiutare qualcuno, per accompagnare qualcuno che soffre oppure che sta vivendo un momento difficile. Ma insomma, questi farisei, per farla breve, fanno consiglio, si preparano la strategia contro Gesù, e quindi è chiaro che già capiamo benissimo come andrà a finire, perché non ha spazio chi vive così. Incontrano Gesù, ma la cosa paradossale e bella, che mi vanica a raccontarla con voi, perché altrimenti non capiremo questo Vangelo, dove incontrano Gesù? Lo incontrano nel Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme, per sua natura, era l'unico spazio in cui i romani non potevano accedere, e dove c'era un divieto fortissimo di introdurre ogni tipo di immagine umana, perché nel Tempio era solo spazio per Dio. Cioè, gli ebrei non hanno un'immagine di Dio, cioè non hanno statue, non hanno luci, non hanno icone, perché Dio non può essere raffigurato assolutamente. E il Tempio vietava anche tutti gli stendardi romani, tutte le facce degli imperatori, tutte quelle, vietava, e avevano conquistato questo diritto nel Tempio. Ma cosa accade? Questi farisei, che nascono queste persone contro Gesù, stanno lì e cercano di far vedere il fatto di Gesù, gli fanno una domanda a trabocchetto, chiaro, cioè, ma proprio per farlo stare sul filo del rasoio, perché qualsiasi risposta avesse dato Gesù a quella domanda sarebbe stato fuori Gesù, sarebbe stato colpevole, sarebbe stato fatto fuori da qualcuno. Perché gli fanno una domanda: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Se avesse risposto di sì, tutta la folla ebraica e tutta la sua gente l'avrebbe non considerato più ebreo, fatto fuori, l'avrebbe portato direttamente al patibolo. Se invece stava lì a rispondere no, si sarebbe messo contro i romani e i romani l'avrebbero accusato. Comunque gli fanno quelle domande che spesso noi ci prepariamo dentro alle altre persone, quando la risposta sappiamo bene che o l'una o l'altra mette in croce la persona. Quante volte noi, in maniera anche consapevole, ci relazioniamo agli altri con questi tipi di domande? Ve lo garantisco, un sacco di volte. Un sacco di volte pensiamo a quale domanda fare a mio marito, a mia moglie, ai miei figli, al mio amico, alla mia amica, per farlo cadere in trappola, per dire: mo voglio vedere che mi risponde. Tanto se mi risponde una cosa, l'ammazzo da quella parte, ma se mi risponde là, l'ammazzo in quell'altra parte. Voglio vedere come se la cava e come ne esce fuori. E questo è terribile nelle relazioni, quelle domande che non hanno bisogno di risposta, perché la risposta già c'è, e far male alla persona, e farlo cadere in una trappola. E quante volte ripetiamo quelle domande anche a noi stessi, perché diciamo che siamo persone che vogliono capire, vogliono andare alla ricerca, ma sappiamo bene che ci poniamo delle domande così ambigue e così a volte cattive anche nei nostri confronti o nei confronti degli altri, che non lasciamo libertà e non lasciamo speranza. E allora mi piacerebbe che anche qui ci riflettiamo con questo Vangelo e proviamo a dire: ma quante volte noi stessi facciamo questi tipi di domande? E quante volte le altre persone lo fanno con noi, che stanno lì a far finta di interessarsi alla tua vita e ti pongono delle domande crudeli, delle domande che vanno via di scatto? E allora bisogna anche lì essere capaci di essere un po' più scaltri e intelligenti per fare qualcosa. E Gesù è geniale. Io non so voi, ma quando rileggo questo Vangelo dico: lui non doveva neanche rispondergli, perché li distrugge con un gesto, gli dice: datemi una moneta del tributo, datemi una moneta dell'impero romano. Geniale. Le monete non possono entrare nel tempio. E loro gliela danno. Certo che se ce l'avevano in tasca. E loro sono i fuorilegge. Loro sono ipocriti. Cioè, geniale. Cioè, lui non ha bocca al tranello. Gli dice: vabbè, dammi sta moneta. E loro la tirano fuori, l'effigie, i sacerdoti soprattutto, non potevano averle, non potevano portare monete nel Tempio. Voi lo sapete che cambia valute, infatti stanno fuori il Tempio, nell'arco del Tempio, le tortole, le colombe, gli agnelli, i sacrificati cambiano valute per cambiare i soldi, è tutto fuori il Tempio. Loro se le erano portate nel Tempio ed erano quelli che si spacciavano per i garanti della legge e della Torah. E invece Gesù li mette davanti alla loro ipocrisia e gli dice: ipocriti, cioè gli dice: commedianti, siete degli attori, senza dirglielo, con un gesto geniale, senza troppe parole, senza stare lì a spiegare, senza angustiarsi, senza arrabbiarsi, con un gesto li mette a KO e gli dice: tiratela fuori. E loro la tirano fuori e usa questa parola che Gesù usa tantissimo nel Vangelo in riferimento ai farisei: ipocriti. Cioè gli dice: voi recitate, voi non vivete, voi vi recitate una vita, voi siete dei commedianti, siete dei falsi, siete persone che non hanno spina dorsale, siete dei molluschi che campano grazie agli altri, voi siete veramente l'ipocrisia fatta carne, con un gesto. E quante volte anche noi nelle nostre relazioni viviamo questo tipo di recita? E basterebbe un non nulla per smascherarci, o per smascherare anche chi vive in maniera ipocrita, perché forse il compito che dovremmo fare, se vogliamo riuscire a vivere una vita con un solo volto, è quello di smascherare l'ipocrisia. Perché tutti siamo d'accordo di essere contro gli ipocriti, o meglio, contro l'ipocrisia, non contro gli ipocriti, perché bisogna sempre distinguere il peccato dal peccatore, non si è contro nessuno, ma in qualche modo l'ipocrisia non la sopportiamo. Eppure quante volte noi recitiamo una parte, quante volte nella nostra vita ci troviamo a fare i commedianti, nel bene anche nel male, e a recitare delle parti nelle nostre relazioni, a stare lì a portare avanti un copione della nostra vita e continuare anche per anni e anni a seguire quel copione e quindi a non essere noi stessi. Gesù li smaschera immediatamente e gli dice: voi non servite la Torah, voi non servite Dio, voi servite il Dio denaro, voi servite Mammona, voi avete un altro Dio che è il denaro, che è il potere. E il potere Gesù non lo sopporta. Il potere non è per chi crede in Dio, il potere è qualcosa che scelgono chi è lontano da Dio, sempre e comunque. La potenza, il successo, l'apparire, il voler essere migliore degli altri, sentirsi importante nei confronti degli altri, vivere un ruolo come potere, quindi schiacciare gli altri e quindi far sentire gli altri minori di noi, il potere non ha niente a che fare con Dio. Gesù glielo dice e cambia un verbo, non usa più pagare, perché loro usano il termine pagare giustamente perché conoscono un linguaggio che è quello del potere, è giusto non pagare. Lui traduce, ricambia il termine e dice: rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Non si paga nessuno, non è un pagare un prezzo, ma è un rendere. E Gesù dice: voi rendete a Cesare quel che è di Cesare. Vivete la logica del rendere con lo Stato, con chi vi dà un servizio, rendete. E come non fare un riferimento chiaro, perché anche su questo non c'è equivoco per chi in qualche modo vuole seguire il percorso cristiano, di chi invece si vanta di non rendere a Cesare quel che è di Cesare, si vanta di non pagare le tasse, si vanta di evaderle, ma se qualcuno ti dà qualcosa, ti rende un servizio, ti rende qualcosa, ossia non come dovrebbe, tu devi rendere e rendi. Rendi giustamente quello che ti è dato, perché nella logica del mercato economica funziona nel rendere. Rendi questo. E quando invece noi si vive una situazione in cui sembra che chi evade le tasse, chi non paga le tasse, chi non dà a Cesare quel che è di Cesare, è considerato chi è in inganno, chi è il furbo, chi è invece quello che ha capito tutto. E noi si vive con questo. Gesù dice chiaramente: rendete a Cesare quel che è di Cesare. Vi viene dato un servizio, rendete quel servizio in un altro modo. Poi possiamo parlare di tutto il resto, ma non ci compete a livello se è giusto, se non è giusto, come si fa, la crisi economica. Benissimo, questo è un altro paio di maniche. Ma intanto che non passi l'idea che chi evade le tasse è il giusto e chi no, chi le paga invece si fa un sacrificio quotidiano per campare bene, per rendere a chi ci dà un servizio qualcosa in cambio per far sì che i servizi funzionino, che sia invece lo stupido della situazione. Ma continua Gesù e dice: rendete a Dio quel che è Dio. Cioè, per dire, queste cose riguardano umano, riguardano le cose. A Dio rendete quel che è di Dio, e a Dio rendete la persona, rendete il cuore, rendete la vostra vita, perché la vita è di Dio, perché la vita è qualcosa di prezioso per Dio, per Lui. Rendere a Dio quello che è di Dio e dire che è la persona quello che conta, quello che vale veramente. Date questo a Dio, ridate questo che gli appartiene, perché nessun potere può schiacciare, può umiliare, può mettere da parte la dignità di una persona, perché nessuno può farlo, perché noi se siamo una proprietà, siamo proprietà di Dio, di un Dio che ci ama, di un Dio che ci dà dignità e che ci dà respiro e nutrimento. E guai a chi tocca, non sarà tolto neanche un capello dal tuo capo, dice Gesù, come per dire che tu sei prezioso per me, sei prezioso ai miei occhi, la tua dignità vale più di qualsiasi altra cosa. Allora anche questo diventa riflessione per noi su come viviamo le nostre relazioni, ma anche con Dio stesso e anche nei nostri lavori, perché in qualche modo incide anche là la nostra vita relazionale. E allora penso che questo brano del Vangelo potrebbe essere un'occasione in questi giorni ancora di riflessione per noi e di dire come io ho impostato la mia vita, come io in qualche modo vivo le relazioni con gli altri, le relazioni con me, ma anche le relazioni con la società, anche la relazione nel sociale, nel mio mondo che è la polis, che è la città, le mie relazioni anche lavorative, come io le vivo, perché anche lì ha senso far abitare la mia fede. Allora proviamo a farlo questa settimana e proviamo veramente a rendere a Cesare quel che è di Cesare, ma a Dio quel che è di Dio, perché non si vende la persona a nessuno, la dignità non si vende a nessuno, a nessun potere può comprare la mia persona, nessuna mentalità, nessun gruppo che vuole essere contro qualcuno o qualcosa può possedermi, perché io appartengo a Dio e quindi sono libero per natura, come gli uccelli del cielo, e sono bello come i cieli del campo.